weekend divino.
Grappoli di religiosità popolare. Hey! Hey!
Venerdì 26 gennaio. Buongiorno agli ascoltatori di 105 Live, la radio vaticana in diretta. Benvenuti ad un nuovo appuntamento con Weekend Divino, la rubrica che ogni venerdì a quest'ora ci porta in giro per il Lazio. In questo caso andremo a caccia di tradizioni e paesi verso la Ciociaria tra Roma e Frosinone. Non vi dico ancora il paese, ma è un noto paese della Ciociaria. Vedremo che cosa accadrà in quel paese, lo scopriremo insieme tra poco. Prima però, come nostra abitudine, vogliamo insieme ricordare alcuni dati biografici di una delle sante ricordate in questa giornata del 26 gennaio. Parliamo di Santa Paola Romana, che appartiene a una ricchissima famiglia senatoria dell'alta aristocrazia romana, parliamo proprio dell'antica Roma, nata durante il lungo regno di Costantino II. A 15 anni fu fatta sposa di un nobile del suo rango, Tossozio. Il suo fu matrimonio felice, arrivarono ben 4 figlie e poi anche un maschio che venne chiamato proprio come suo padre, Tossozio. Tuttavia il matrimonio, per quanto felice, fu breve e Paola si ritrovò vedova già a 32 anni. Continuò in questo senso a dedicarsi alla famiglia, ma anche ad impegni religiosi e caritativi. Il suo palazzo accolse incontri, riunioni di preghiera e di approfondimento della dottrina cristiana. E oltre a questi incontri si avevano molte iniziative per i poveri. Paola invitò agli incontri, tra l'altro, nel suo palazzo il dalmata Girolamo, giunto nel 382 a Roma insieme a 2 vescovi d'Oriente. In gioventù proprio Girolamo aveva studiato a Roma ed era stato poi in Germania e ad Aquileia per alcuni anni, e poi aveva vissuto in Oriente come asceta e studioso. A Roma diventò collaboratore del Papa Damaso e divenne divulgatore appassionato degli ideali ascetici. Così nel clero e nell'aristocrazia si procurò non pochi amici, ma anche alcuni nemici ugualmente accesi. Il suo ascendente fu forte, specialmente nella cerchia di Paola, alla quale comunicò la sua passione per le sacre scritture. E nel 384 le fu proprio di conforto anche per un nuovo dolore che colpì Paola. Infatti morì la figlia Blesilia, la figlia maggiore. Nel dicembre dello stesso anno morì il Papa Damaso e Girolamo ripartì verso la Terra Santa per dedicarsi all'opera che stava tanto a cuore a quel pontefice e che ora lo impegnerà fino alla morte: dare alla Chiesa le sacre scritture in una corretta, completa versione in lingua latina. L'anno successivo partì verso l'Oriente anche Paola, accompagnata dalla figlia Eustochio, mentre Paolina, un'altra delle figlie di Paola, rimase a Roma occupandosi di Rufina e Tossozio, il figlio maschio. Paola percorse dapprima l'Egitto, nei luoghi dove i padri del deserto hanno voluto ritirarsi soli al mondo con Dio. Poi ritornò con la figlia in Palestina a Betlemme e qui si fermò per sempre. Spese le sue ricchezze per creare una casa destinata ai pellegrini e 2 monasteri, uno maschile e uno femminile. Nel primo lavorerà Girolamo fino alla morte, che avvenne tra il 419 e il 420. Paola prese invece dimora in quello femminile, nel quale si costituì una comunità sotto la sua guida. Fra queste mura Paola era in grado di volare più in alto di tutte per le sue eccezionali doti, così la ricorda Palladio nella sua storia Lausiaca. E qui Paola morì a 59 anni, affidando le 50 monache alla figlia Eustochio. Queste sono alcune delle notizie riguardanti Santa Paola Romana, ricordata in questa giornata del 26 gennaio. Tra poco ci collegheremo con il paese ospite con noi quest'oggi. Per il momento ascoltiamo insieme un brano scelto per noi da Serena Dessi.
Anche l'amore non c'è più, tutto passa, il cuore non sanguina più, tutto torna uve e nuvole lontane, un'idea, una luce, un'anima, tutto quanto muore anche speranza se ne va. Anche inverno che si perde dietro ai vetri. Fiorirà, fiorirà, crescerà la pace che ci avvolge. Si alzerà su tutti noi con ali grandi di aeroplani bianchi e lucidi. Eh sì, è proprio il tempo, breve come un lampo, che è bugiardo come la luna e più del vento. Lo so che passerà e avremo nuovi amori. Ci crederò, che sia per sempre crederò. A tutto gira anche quel sole dentro al sacco. E piove sulla sposa, ma per lei fu lo stesso. Fiorirà, si fiorirà. La pace che ci avvolge si alzerà su tutti noi con ali grandi di aeroplani bianchi e luci. Conosco il fuoco e la poesia che brucia dentro e fa cantare. Conosco la tristezza e l'allegria, ma voglio vincere per te, ma voglio vincere con te. E poi fiorirò, sì fiorirò, così io crescerò, io sono amore, te lo do. E io mi alzerò sopra di la pace che ci avvolgerà e si alzerà.
E questo era il brano scelto per noi oggi da Serena Dessi, era Ron con La Pace, e noi siamo pronti allora a svelare il nome del paese ospite con noi quest'oggi. Si parla di un importante paese in provincia di Roma, parliamo di Segni. Segni si appresta a celebrare San Vitaliano, e per parlare sia di Segni sia naturalmente di San Vitaliano abbiamo il piacere di avere ospite con noi in diretta telefonica il dottor Luigi Vari, presidente dell'Istituto Sagnori. Buongiorno presidente.
Buongiorno.
E grazie della sua presenza con noi quest'oggi.
Grazie a voi.
Tra poco scopriremo anche esattamente cos'è, che cosa fa di buono l'Istituto Sagnori, però cominciamo come nostra abitudine a parlare proprio dell'evento, della tradizione per cui Weekend Divino oggi è dedicato a Segni. Parliamo di San Vitaliano. Allora, innanzitutto qualche lume su San Vitaliano e quello che accadrà poi a Segni. Prego, dottor Vari.
Dunque, San Vitaliano è un santo molto importante per Segni, fu eletto Papa nel 657, precisamente il 30 di luglio, notizie che abbiamo avuto da Liber Pontificalis, e morì nel 27 gennaio del 672. Era il periodo in cui imperava a Costantinopolo Costante II e Pietro ne era il patriarca. San Vitaliano succedeva ad Eugenio I, era figlio di Anastasio ed è stato appunto consacrato vescovo nel 657. Tuttora nella parte alta del paese costeggia la casa che è appunto denominata Largo San Vitaliano e c'è tra l'altro anche un'altra strada intitolata al santo.
Quindi ecco, San Vitaliano è proprio legato intimamente alla cittadina di Segni, la popolazione di Segni è particolarmente legata a questo santo?
È particolarmente legata e particolarmente devota a San Vitaliano. San Vitaliano tra l'altro è stato un papa lungimirante perché in quel periodo iniziò una missione in Oriente, infuriava la lotta per l'ortodossia cristologica tra Roma e Bisanzio ed egli compì nei confronti dell'imperatore e il patriarca di Costantinopoli alcuni gesti rivelatori delle sue intenzioni di comunione tra l'Oriente e l'Occidente, come se stessimo parlando dei nostri giorni. Inviò delle lettere sinodiche per annunciare appunto la sua nomina e lo scopo era appunto quello di ristabilire relazioni pacifiche tra Roma e Bisanzio. Ne è prova la visita che successivamente Costante II, l'imperatore, fece a Roma nel luglio del 653. Tutto questo è logicamente documentato nel Liber Pontificale.
E ha fatto proprio bene a ricordare questo elemento molto importante nella storia proprio di San Vitaliano. Io adesso vorrei proprio invece chiederle come si appresta Segni a vivere questa giornata, questi momenti in particolare legati a San Vitaliano. Quali sono gli eventi più importanti che lei si sente, diciamo, qui di cui parlarci?
Noi ogni anno celebriamo appunto la festa di San Vitaliano che cade il 27, ma la celebriamo nella domenica ridosso, diciamo la più vicina al 27 del mese. Quest'anno la celebreremo il 28 di gennaio. Ma così, facendo un salto a volo d'uccello, le ricordo che c'era un'intimità del mondo religioso della fine del secolo XIX, mi sto riferendo agli ultimi decenni del XIX secolo, allorché fu fondata la Cassa Rurale ed Artigiana di Segni da un sacerdote, Monsignor Sagnori, che è stato poi tra l'altro il prete che ha fondato anche l'istituto che presiedo, Monsignor Sagnori, istituto di assistenza per gli anziani. E dicevo, l'articolo 14 del primo statuto della Cassa Rurale del 1894 recitava in questo modo: la società ha per santo patrono San Vitaliano ed il 27 gennaio di ogni anno ne solennizza la festa con l'intervento di tutta la società alla comunione generale, alla messa cantata e ad altre funzioni. Questo per dirle quanto era vivo già diciamo il santo tra i devoti, tra la gente di Segni.
Certo, quindi questo ha fatto benissimo, anzi, a sottolinearlo, proprio sostanza viva rispetto a quello che poi accadrà fra due giorni. Abbiamo detto il 28, quindi domenica 28, che cosa accadrà quindi a Segni?
Ecco, a Segni noi celebreremo con la presenza di Sua Eccellenza Monsignor Vincenzo Apicella, il vescovo di Segni Velleri, appunto la Santa Messa presso la Concattedrale Santa Maria Assunta alle 10:30, inizia così, ma ogni anno normalmente a quell'ora noi ci incontriamo e ci raduniamo nella concattedrale. Logicamente c'è la banda cittadina, ci sono le autorità, ci sono gli esponenti del mondo culturale, del mondo religioso, del mondo politico, e proprio a testimonianza di questa devozione che in qualche modo va al di là, no? Sovrasta quella che è la fede del fedele, nel senso che anche le autorità sono coinvolte e sentono fortemente questo evento, questa festa, questa santa festa. Dopodiché, con il concerto della banda di Segni, ci rechiamo tutti presso l'Istituto Monsignor Sagnori ad incontrare gli anziani, quindi c'è un incontro generazionale tra le autorità, la cittadinanza, eccetera, e il mondo, diciamo, io li chiamo dei giovanetti, cioè di quelli che hanno varcato mediamente la soglia degli 80 anni, e in quella circostanza normalmente noi tocchiamo gli argomenti e ripetiamo gli argomenti che sono stati un po' diciamo il piano di sviluppo e di pensiero elaborato da San Vitaliano nel periodo in cui è stato Papa, perché tra l'altro non dimentichiamo che Segni vive una grande tradizione musicale, soprattutto di musica sacra, e San Vitaliano, per aggiungere alle cose che ha fatto nel suo periodo, San Vitaliano addirittura fu quello che introdusse il canto gregoriano, cioè ci sono diverse interpretazioni, ma noi campanilisticamente rivendichiamo questa...
Quella di San Vitaliano, certamente quindi è tra i protagonisti in questo senso a livello del canto gregoriano.
Esatto, Presidente... e non dimentichiamo, ecco, chiedo scusa, prego. Non dimentichiamo un'altra cosa, cioè la missione che avviò in Inghilterra quando in quel periodo era scoppiata la peste e aveva falcidiato il clero, e devo dire che poi lui concorse insieme ai due re che diciamo comandavano in quel periodo, concorse alla nomina del vescovo di Canterbury, e anche lì lui, secondo questo spirito pacifico che lo animava, anche lì concorse a riappacificare diciamo così i bretoni con la nostra comunità.
Tanti elementi interessanti in questi racconti proprio del presidente Luigi Vari. Visto che l'abbiamo nominato poco fa, l'istituto Sagnori, diamo, pur nella ristrettezza dei tempi che abbiamo, però qualche notizia proprio su questo istituto che lei presiede.
Ecco, io parto sempre brevissimamente. L'istituto, appunto, le accennavo prima, è stato fondato da Monsignor Sagnori, ma Monsignor Sagnori è anche un altro sacerdote importante. Tenga presente che era il prozio del cardinale Pericle Felice, che è stato segretario generale del Concilio Vaticano II nominato da Giovanni XXIII. Tanto per... Non solo, questa cittadina di 8.000 abitanti, proprio in tema religioso, è... in qualche modo è caratteristica, perché nell'ultimo cinquantennio, oltre appunto al citato cardinale Pericle Felice, abbiamo avuto il cardinale Fagiolo e il tuttora vivo e vegeto cardinale Angelo Felici, quindi per dirle che si respira un'area, diciamo così, cattolico, religiosa, certo, molto sentita in questo ambiente, e noi in questo istituto, secondo diciamo il messaggio evangelico, abbiamo recuperato questa casa appunto destinata all'assistenza agli anziani, l'abbiamo recuperata totalmente, è un palazzo storico del 600, e senza adesso, come dire, senza fare discorsi troppo di orgoglio eccetera, possiamo dire che è un istituto modello cui fanno riferimento anche altri nel campo, cioè nel settore delle politiche sociali, e quindi in particolare degli anziani.
Il che fa piacere tra l'altro ascoltarlo proprio anche dopo le recenti diciamo polemiche sullo stato di molti istituti italiani. Quindi questo è un buon esempio. Quanti sono gli ospiti dell'istituto?
Noi per legge non ne possiamo ospitare più di 25. Tenga presente che riusciamo a soddisfare completamente l'esigenza degli autosufficienti, degli anziani autosufficienti. Non solo, ma abbiamo avviato, e ormai è stato tutto approvato anche dagli organi superiori, un altro istituto, sempre denominato Monsignor Sagnori, che si occuperà degli anziani non autosufficienti. Così completiamo, come dire,
certo,
la filiera.
Certo.
La filiera.
Mi sembrava doveroso parlare dell'istituto Sagnori. Tra l'altro voglio già ricordare il sito internet, www.istitutosagnori.org. E adesso però parliamo proprio di Segni, il paese che ospita e che è così devoto alla festa di San Vitaliano. Allora,
sì.
Segni ci porti a fare una piccola passeggiata. Quali sono le cose principali da non perdere venendo a Segni?
Ecco, intanto siamo situati a 668 metri dal livello del mare, quindi in una zona amena, fresca, con aria pulita, come si dice. Molto spesso gli anziani dicono: segna di buono l'aria fresca, l'aria pulita, perché effettivamente siamo posizionati in una zona vocata in questo senso. E poi è ricca di monumenti storici delle diverse epoche. Noi abbiamo innanzitutto la Porta Saracena, è famosissima in tutto il mondo, appunto caratterizzata da mura poligonali che circondano l'intero paese. Poi abbiamo la chiesa di San Pietro, la leggenda dice che si sia rifugiato Tarquinio il Superbo, prima chiesa pagana e poi cristiana, con altre caratteristiche che risalgono al periodo di Alessandro IV. Noi, Alessandro IV fu quello che fondò l'attuale seminario, che vive e vegeta e sforna sacerdoti, insomma. E poi abbiamo la loggetta medievale, abbiamo nel periodo del tardo barocco il Palazzo Cremona. Insomma, abbiamo adesso, io non voglio dimenticare qualcosa perché i segnini sono molto orgogliosi, ma insomma abbiamo veramente un'offerta ricca di monumenti che, insomma, come dire, che stimola l'appetito di quanti possano
interessarsi. E tra poco tra l'altro vedremo anche come soddisfarlo questo appetito, tra l'altro il tutto in un contesto naturale di prim'ordine. Naturalmente le montagne vicine sono tra le più belle del Lazio. Io però a questo punto vorrei anche chiederle, so che ci sono altri appuntamenti importanti durante l'anno, quest'anno per la comunità di segni. Vogliamo ricordarli velocemente.
Esattamente, l'appuntamento principe è la Sagra del Marrone. Tenga presente, per ritornare a San Vitaliano, ho letto in più parti che addirittura durante il periodo di carestia San Vitaliano donò ai segnini le castagne. Stiamo parlando del 658-59, quindi, e oggi Segni, diciamo, vanta, dal punto di vista della qualità del prodotto, vanta il primato dei marroni, che è questo prodotto che dal punto di vista delle qualità organolettiche si presenta eccellente sulla mensa degli italiani. E a questo riguardo noi facciamo nella terza decade di ottobre una sagra proprio intitolata, una sagra chiamata appunto Sagra del Marrone, e cui aderiscono nella, diciamo, molti turisti, e devo dire che la comunità romana partecipa massicciamente, perché registriamo normalmente dai 7 ai 10 mila ospiti in queste tre giornate dell'ultima decade di ottobre.
Ecco, quindi la terza decade di ottobre si ha la Sagra del Marrone di Segni, come ci ha appena ricordato il Presidente. Prima parlavamo dell'appetito, allora come lo soddisfiamo, a parte naturalmente il marrone quando è la stagione, come lo soddisfiamo l'appetito dei visitatori che verranno a Segni?
Ecco, qui esiste, come puoi immaginare, la cosiddetta cucina artigianale, nel senso che la pasta viene ancora fatta in casa dalle massaie, ed è un prodotto squisito, rinomato. Poi abbiamo, diciamo, carne genuina, perché tenga presente che il territorio di Segni si estende per centinaia e centinaia di ettari, ed è diciamo, dove ci sono allevamenti di animale bovino e suino, quindi, diciamo, abbiamo da questo punto di vista un'offerta genuina, casereccia, come si dice in gergo, veramente eccezionale. E appunto al primo piatto della pasta fatta in casa aggiungiamo carne genuina, che insomma non sempre si trova facilmente,
certo,
ormai, e poi, ecco, per aggiungere i marroni trattati, caldarroste oppure fatti cotti, diciamo, in modo naturale con acqua, all'acqua bollita, insomma.
Ecco, e così abbiamo il menù completo proposto proprio dal presidente dell'Istituto Sagnoli, Luigi Vari. Quanti sono gli abitanti di Segni?
Sono 8.000, varia, insomma, adesso c'è stato un flusso di emigrazione, di gente che viene appunto da extracomunitaria, ma insomma...
Intorno agli 8.000.
Agli 8.000, 8.500.
E come si chiamano gli abitanti di Segni?
Segnini.
Vabbè, Segnini, l'ha appena detto giustamente, sì, a tutti i segnini. E come si arriva a Segni, in particolare da Roma?
Da Roma, attraverso l'autostrada, la Roma-Napoli, si esce al casello di Colleferro e dopo circa 6-7 chilometri si giunge in questa cittadina ridente, che appunto è situata in alta collina.
Ecco,
poi, oppure attraverso il treno della Roma-Cassino, insomma, ecco, prendendo il treno dalla stazione Termini si scende sempre a Colleferro e si raggiunge facilmente Segni.
Benissimo, allora un'ultima domanda per il presidente dell'Istituto Sagnoli, Luigi Vari. Lasciamo un numero di telefono di riferimento a chi volesse magari ulteriori, per chi volesse magari ulteriori informazioni.
Ecco, il numero nostro telefonico, che funziona anche da fax, è lo 06 97 68 038.
E lo ripeto anch'io, 06 97 68 038. Questo è il numero dell'Istituto Sagnoli, di cui il presidente è il dottor Luigi Vari, che ci ha così riccamente illustrato proprio anche la figura di San Vitaliano, quello che accadrà a Segni e poi anche alcune dei momenti importanti per Segni. Naturalmente ce ne sono anche altri, saranno anche spunto magari per altre puntate, per altri collegamenti. Per il momento però auguriamo a tutti i segnini e a Luigi Vari un buon festeggiamento per San Vitaliano, e lo ringraziamo ancora per la sua presenza con noi quest'oggi. Grazie.
Grazie anche a voi.
Buona giornata.
Altrettanto, arrivederci.
E questo era, ripeto, Luigi Vari, presidente dell'Istituto Sagnoli. Per la puntata di oggi naturalmente la potrete ritrovare sul nostro sito internet, www.105live.radiovaticana.org. Weekend Divino torna venerdì prossimo. Per il momento, da parte di Lucas Duran, un buon proseguimento di giornata e di ascolto con i programmi di 105 Live.
Weekend Divino.
Grappoli di religiosità popolare. Hey!